Guia Risari, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti.
Benvenuta, anzi, bentornata qui nel posto delle parole a Guia Risari per raccontarci questa volta di un libro che è proprio uscito in contemporanea al prossimo 25 aprile ed è questa giornata che fa discutere ogni anno, in particolar modo quest'anno, ogni anno diciamo in particolar modo proprio l'anno che stiamo vivendo, e quest'anno la parola resistenza e la festa della liberazione del 25 aprile hanno molti valori che superano i valori stessi di quello che è stata l'esperienza italiana, perché bisogna guardare la storia che stiamo vivendo, la storia che stiamo soffrendo. Alcuni la soffrono in maniera molto particolare perché sono sotto le bombe e vivono la resistenza in una maniera straordinaria. Ma per capire la resistenza bisogna narrarla, e perché si narra un avvenimento e il perché da sempre sono successe delle cose, perché qualcuno, come succedeva a Omero narrando la storia, la guerra di Troia, è perché se c'è qualcuno che narra, c'è qualcuno che ascolta, o almeno si spera. Alza la testa è il titolo del libro che noi stiamo per raccontare con l'autrice Guia Risari. Il libro è pubblicato da Gribaudo. La resistenza narrata ai bambini, con delle straordinarie, veramente straordinarie illustrazioni di Paolo Daltan, ma su questo poi ci soffermeremo insieme con la nostra ospite. Guia Risari, la necessità di raccontare ai bambini, che poi diciamocela pure tutta, raccontare ai bambini perché comprendano gli adulti, o sbaglio?
Ma questo è un po' forse il punto dei vero punto dei libri per bambini. Non sono mai solo per bambini. Io spesso ho incontrato gruppi di persone nei quali ci sono state delle vere confessioni imbarazzanti di diciottenni o addirittura genitori che sottraevano il libro per bambino per il bambino e se lo leggevano se lo portavano in camera loro. Allora in realtà la letteratura per l'infanzia è, come dico spesso, la bisnipote della letteratura orale che coinvolgeva tutti, quindi è il modo più immediato di parlare di alcune cose ma che ci coinvolgono personalmente. E questo libro, se si rivolge ai bambini che ahimè nella scuola primaria ormai non arrivano più alla storia moderna e contemporanea, e questo è un grande vuoto, si rivolge anche ai ragazzi della secondaria e perché no a qualcuno del liceo e perché no, considerando alcune tendenze politiche e ideologiche, anche a quegli adulti che volessero insomma ricordarsi quali sono stati gli avvenimenti che hanno segnato il ventennio fascista e poi la seconda guerra mondiale e anche gli anni immediatamente successivi.
Questo libro in apertura porta una frase brevissima, semplice: è bello vivere liberi. Si può dire, ma questa è una frase scontata, ma se questa frase invece viene da una giovane donna che si chiamava Ondina Peteani, ha un valore diverso. Ci vuole raccontare la figura di Ondina?
È una figura molto complessa. Ondina Peteani è conosciuta per essere stata, diciamo, la più giovane resistente, la più giovane partigiana italiana. Quello che si conosce meno sono stati tutti i suoi arresti, tentativi di fuga riusciti e tentativi ahimè non riusciti, e quindi finiti con la detenzione nel campo di sterminio di Auschwitz, dal quale Ondina uscirà profondamente segnata, continuerà il suo impegno politico e si adopererà sempre nel dopoguerra, negli anni 60, fino alla morte, nell'educare e mettere a disposizione elementi di liberazione ai ragazzi, ai bambini, ai più giovani, ma sarà sempre preda di grossissime crisi depressive che ne mineranno la vita per tutto il resto della sua esistenza. Quindi è una figura tragica, possiamo dire, e questa frase "è bello vivere liberi" è proprio una frase in qualche modo stimolo, perché noi diamo per scontato la nostra libertà di movimento, la nostra possibilità di fare e disfare, e cosa significa avere la libertà, no? Cosa, noi ce l'abbiamo servita su un piatto d'argento e non ci rendiamo nemmeno conto di che ricchezze, quanti sacrifici questo ha comportato.
Eh sì, le parole che seguono la frase di Undina Peteani sono quelle di Pietro Benedetti, che porta un testo straordinario dell'amore dell'umanità: fate una religione e siate sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei vostri simili. Questo va incontro alla parola libertà e va incontro alla protagonista di questo libro, che è nata il 30 ottobre 1922. Siamo nel territorio della narrazione, della finzione, ma qui attraversiamo la storia, quella che l'Italia e molti italiani hanno vissuto. Ed è un giorno molto particolare il 30 ottobre, Guia Risari.
Sì, perché è il giorno in cui si conclude la marcia di Roma, quindi la presa violenta, tutto sommato, di potere da parte di Mussolini, e la nomina, ahimè, da parte di Re Vittorio Emanuele III a primo ministro. E quindi è il giorno in cui il fascismo vince in Italia. E ho scelto, per rappresentare questa protagonista Luce, di farne un po' una figura simbolo. Ho prima letto e mi sono documentata su tantissime vite di non solo staffette, ma resistenti e partigiane. Alcune le ho forse volute escludere perché molto violente, cioè noi non pensiamo a volte alla resistenza con un portato di romanticismo che non c'era. C'era molta violenza, c'era molto sudore, c'era sacrificio, elementi forti forse per i bambini, e volevo comunque dare un segno di speranza, che fosse comunque una lotta destinata, come è stato, a trionfare. Quindi ho messo insieme tantissime storie e ne ho ricavato una figura, diciamo, ideale, questa Luce, Luce perché dicono i genitori, perché risplenderà anche nel buio. Il buio è effettivamente l'oscurità che scende sull'Italia quando Mussolini prende il potere. Perché questo? Perché nella maggior parte dei casi le figure, soprattutto femminili ma anche maschili, di resistenti sono comunque legati a una resistenza, se non attiva, comunque di atteggiamento, un certo scetticismo, un distacco dal fascismo. Sono molto più rari i casi in cui, venendo da una famiglia fascista, ci si risvegliava e ci si rendeva conto che era necessario ribellarsi. Non mancano, ma sono più rari.
Era necessario ribellarsi, Guia Risari, però la ribellione va anche pensata, va razionalizzata, e bisogna essere scaltri anche nella ribellione. E la storia che ci viene raccontata in questo libro, Alza la testa, entra proprio in questo, perché Luce, già bella del suo nome, no? Perché porta in sé una speranza, un'apertura, un futuro. All'inizio del libro c'è l'incoraggiamento del padre che le dice alza la testa, e la madre: non farti spaventare. Ecco, queste due frasi credo che siano le frasi portanti di questa storia.
Eh sì, è necessario. Allora, ribellarsi significa non conformarsi, e non conformarsi significa non aver paura di essere messa da parte, insultata, a volte anche maltrattata. Quando parliamo di resistenza, allora si sono storiograficamente distinti diversi gradi di resistenza. La resistenza armata, che l'ha fatta un po' da leone, insomma, avere le armi in mano e uccidere, e stare almeno 3 giorni nei monti, erano i requisiti richiesti per essere considerato partigiano. In realtà poi ci sono tante altre forme di resistenza, la resistenza per esempio dei 650.000 soldati italiani che decisero di non obbedire alla Repubblica di Salò e ai nazisti, e furono tutti internati in campi di concentramento. Sono 650.000, e questa venne chiamata resistenza passiva. E poi la resistenza di tante donne che senza appunto imbracciare le armi, ma facilitando le comunicazioni, i movimenti di materiale, la propaganda, aiutarono tantissimo tutto il movimento di resistenza, e questa provocatoriamente viene chiamata la resistenza taciuta, perché nella lista delle partigiane vengono riconosciute solo quelle armate, mentre tutte le altre, quindi anche le migliaia di staffette che ci sono state, non hanno lo stesso peso. In realtà lo stesso peso ce l'hanno, perché l'atto più importante è quello di dire no, poi a ognuno di trovare il modo di espletare questo no.
E insieme con la storia le parole vengono attraversate dai disegni e viceversa, e non possiamo chiudere questa breve conversazione con Guirisali senza incontrare per l'appunto le illustrazioni di Paolo Daltan. In che modo sono cresciute, sono state create insieme con le parole?
Allora, Paolo Daltan è un grandissimo illustratore, quindi ha, come tutti gli illustratori, la sua autonomia di interpretare i segni grafici, diciamo la storia, il suo ritmo, con la sua particolare sensibilità. E la forza, io credo, di queste illustrazioni è che si muovono su un duplice registro, cioè un registro che possiamo chiamare realistico. Luce è sempre rappresentata nel suo crescere, nel suo compiere le prime missioni, nel suo diventare finalmente giovane donna libera, con molto dettaglio, con molta attenzione, ma accanto a lei l'ambiente circostante, che è un ambiente da incubo, viene rappresentato in maniera simbolica. Questo fascismo, che è una specie di fumo nero che prende le forme più minacciose, che pervade tutta la vita di Luce e della sua famiglia e di tutti gli altri, no? E come se fosse appunto alla fine un potere che macchia, che incrosta, no? Questa è la forza, secondo me, anche delle illustrazioni di Paolo Daltan: mantenere questi doppi registri fino a quando questo fumo viene spazzato via e rimane la luce non solo del nome della protagonista, ma la luce della vittoria, la luce di rapporti chiari, di possibilità di esprimersi, di riconciliarsi, di curare le proprie ferite.
Luce, questa staffetta, questa giovane staffetta che riflette la storia di tante altre giovani staffette che come lei viaggiavano anche su una bicicletta, no? Una bicicletta robusta, come c'è scritto in questa storia, e doveva essere robusta perché non pensiamo alle biciclette di oggi, doveva essere robusta perché doveva percorrere delle strade molto molto impervie, ma le strade le ha percorse per arrivare alla fine di questa storia, con una illustrazione che è veramente la sintesi, cioè a dire questo braccio e con questa catena che si spezza, perché lì è veramente il ritrovare la luce, con questo segno dell'illustrazione che lascia Paolo Daltan in questo libro.
Sì, è come dicevo, la capacità simbolica, ma in quest'ultima illustrazione è un simbolismo che ormai si è incarnato quasi nel quotidiano. Il quotidiano sarà finalmente vivere senza avere questa manetta nazifascista intorno al polso. E pensando alle staffette, ecco, ho fatto un piccolo discorso di differenza tra la resistenza tradizionalmente considerata tale e la resistenza taciuta delle donne. Allora, mentre i resistenti armati assumevano dei nomi di battaglia abbastanza roboanti, no? Fulmine, poi Radames o altri, Robespierre, Lenin, e invece le staffette dovevano avere dei nomi di battaglia che assomigliassero il più possibile a dei nomi comuni. Quindi, per esempio, Luce si chiama Bianca, nel libro dico per il suo incarnato pallido, ma si sarebbe comunque chiamata Anna, Francesca, Federica, e questo assomiglia anche solo nei nomi alla diversa impostazione nella capacità di opporsi, no? Mi oppongo con le armi, divento un eroe, mi oppongo senza armi, quasi divento invisibile, il mio segno è quello dell'invisibilità. Noi dobbiamo ricordarci che non è importante apparire quando si reagisce a un sistema ingiusto, l'importante è agire ed essere.
Agire ed essere, questi sono due verbi la cui coniugazione, diciamocelo pure, è molto difficile, ma siamo dentro la missione della coniugazione di questi verbi, per quanto difficile. Ricordo che questo libro ha un appendice che approfondisce i dati storici ed è veramente molto importante anche l'approfondimento per quanto riguarda i siti in internet, quindi questo credo che sia un elemento molto importante da portare insieme a questa storia e per entrare nella storia che dovremmo conoscere tutti quanti sempre di più. Alza la testa, la resistenza narrata ai bambini è il libro che abbiamo attraversato insieme con l'autrice Guia Risari. Ma prima di salutarci, Guia, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Caspita, l'ho appena finito, è Il caos da cui veniamo, l'ultima riga l'ho letta proprio ieri, di Tiffany MacDonald.
E che cosa diceva l'ultima riga?
L'ultima riga parlava proprio dell'importanza di riorganizzarsi rispetto al caos. Noi veniamo da una situazione di disordine, passiamo tutta la vita a cercare di descriverla o a cercare di riordinarla. E questo direi che anche si adatta benissimo ai tempi che stiamo vivendo. L'importante è avere questa consapevolezza e non pensare che sia uno schema prestabilito, prefissato, sia il piano di qualcuno, no? A cui non possiamo che obbedire. Ancora una volta ci viene chiesto la nostra opinione, la nostra posizione in merito.
Grazie davvero, Guia Risari, e buon sabato.
Grazie, buona giornata.